Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jeans or Robbie Jeans. Capitolo 7.
I ain't gonna be treated this way. I ain't gonna be treated this way. I ain't gonna be treated this way, way, way. And I ain't gonna be treated this way.
Quanto più Tom tentava di concentrarsi sul libro, tanto più i suoi pensieri se ne andavano a zonzo. E così finalmente lo lasciò perdere, con un sospiro ed uno sbadiglio. Gli sembrava che la ricreazione di mezzogiorno non sarebbe mai arrivata. L'aria era completamente ferma, non c'era un filo di vento. Era il più sonnolento dei giorni sonnolenti. Il mormorio soporifero dei 25 studenti al lavoro calmava l'anima come l'incantesimo del ronzio delle api. Lontano, nel sole fiammeggiante, Cardiff Hill ergeva i suoi dolci versanti verdi attraverso un velo tremolante di caldo, tinto di viola dalla distanza. Alcuni uccelli planavano alti nell'aria, su ali pigre. Non si vedeva nessun essere vivente se non alcune mucche, ed erano addormentate. Il cuore di Tom si struggeva per la libertà, o almeno per avere qualcosa di interessante da fare per vincere la monotonia. La sua mano vagò nella tasca ed il suo volto si illuminò di un raggio di gratitudine, che poi era preghiera, anche se lui non se ne rendeva conto. Poi furtivamente venne fuori la scatola dei petardi. Liberò la zecca e la mise sul banco lungo e piatto. Probabilmente anche la creatura in quel momento si illuminò di un raggio di gratitudine che sommava ad una preghiera, ma era prematuro. Perché quando iniziò, grata, ad andarsene, Tom la voltò con uno spillo e le fece prendere una nuova direzione. L'amico del cuore di Tom, che gli sedeva accanto, stava soffrendo né più né meno come lui. E si interessò all'istante profondamente e con gratitudine a quell'intrattenimento. Questo amico del cuore si chiamava Joe Harper. I due ragazzi erano amici giurati tutta la settimana e nemici accaniti il sabato. Joe tolse uno spillo dal bavero della giacca e cominciò a dare assistenza nel far fare esercizio al prigioniero. Il passatempo crebbe d'interesse in un momento. Presto Tom disse che si stavano ostacolando l'un l'altro e che nessuno dei due riceveva un completo beneficio dalla zecca. Allora mise sul banco la lavagnetta di Joe e vi tracciò una linea nel mezzo, dall'alto in basso.
«Ora», disse lui, «finché resta dalla tua parte la puoi punzecchiare tu e io la lascio in pace. Ma se la fai scappare e passa dalla parte mia, devi lasciarmela finché riesco a non farla attraversare. D'accordo, avanti, falla partire!»
La zecca sfuggì a Tom di lì a non molto e attraversò l'equatore. Joe la tormentò per qualche tempo e poi gli sfuggì e attraversò di nuovo. Questo cambio di base capitò spesso. Mentre un ragazzino era assorbito dall'interesse nell'esasperare la zecca, l'altro guardava con altrettanto interesse, le due teste chinate assieme sulla lavagnetta e le due anime assenti da tutto il resto. Alla fine la fortuna sembrò stabilizzarsi e mettersi dalla parte di Joe. La zecca provò questa, quella e quell'altra strada e divenne eccitata ed ansiosa quanto i ragazzi stessi. Ma tutte le volte, proprio quando si sentiva la vittoria in pugno, per così dire, e le dita di Tom prudevano per iniziare, lo spillo di Joe la bloccava abilmente e lui ne conservava il possesso.
Alla fine Tom non ce la fece più. La tentazione era troppo forte. Allora si sporse e dette una mano col suo spillo. Joe s'arrabbiò subito. Disse: «Tom, lasciala stare! La voglio solo scatrizzare un po', Joe!» «No, signore, non è giusto! La devi lasciar perdere!» «Porca miseria! E la scatrizzo solo un pochettino, Joe!» «No, signore, non è giusto! Tu vedi di lasciarla perdere!» «No! E invece sì, è dalla mia parte della riga!» «E guarda un po', Joe Harper, di chi è quella zecca?» «A me non mi importa di chi è quella zecca, è dalla mia parte della riga e tu non la tocchi!» «Beh, invece scommettiamo che la tocco! È la mia zecca e ci faccio quel cavolo che mi garba con lei! O mi venga un colpo!»
Una terribile randellata calò sulle spalle di Tom ed il suo duplicato su quelle di Joe. E per lo spazio di 2 minuti la polvere continuò a sollevarsi dalle 2 giacche e la scuola intera a godersi la scena. I 2 ragazzini erano troppo assorti per accorgersi del silenzio che era sceso sulla classe da un po' di tempo, mentre il maestro si avvicinava in punta di piedi lungo l'aula e gli si piazzava dietro. Aveva assistito ad una buona parte della performance prima di variarla un po' col suo contributo. Quando la scuola si interruppe a mezzogiorno, Tom volò da Becky Thatcher e le sussurrò nell'orecchio: «Metti il cappello e fa finta di tornare a casa. E quando arrivi all'angolo, sganciati dal resto del gruppo. Giri per la stradina e torna indietro. Io faccio l'altra strada e ritorniamo insieme.» E così uno andò via con un gruppo di scolari e l'altra con un altro. Dopo un po' i 2 si incontrarono sul fondo del vicolo e quando raggiunsero la scuola l'ebbero tutta per loro. Quindi si sedettero insieme davanti a una lavagnetta e Tom dette la matita a Becky tenendole la mano con la sua e guidandola, e così creò un'altra casa sorprendente. Quando l'interesse per l'arte iniziò a svanire, i 2 presero a parlare. Tom nuotava nella beatitudine. Disse: «Ti piacciono i sorci?» «No, li odio.» «Beh, anche io quelli vivi, ma quelli morti, voglio dire, da far girare sopra la testa con uno spago. No, non mi interessano troppo i sorci, comunque. Quello che mi piace è il chewing gum.» «Ah, vorrei ben dire. Magari ne avessi un po' adesso.» «Ah sì, io ce ne ho un po'. Te lo faccio masticare per un po', ma poi devi ridarmelo.» Questa era una cosa piacevole. E così masticarono a turno e dondolarono le gambe contro la panca in uno stato di completa felicità. «Sei mai stata al circo?» disse Tom. «Sì, e il mio papà mi ci riporta qualche volta se sono buona.» «Io sono stato al circo 3 o 4 volte, un sacco di volte. La chiesa non vale un accidente in confronto al circo. Nel circo succede qualcosa tutto il tempo. Farò il clown in un circo quando divento grande.»
«Oh, davvero, sarà bello. Sono così belli, tutti a pallini.»
«Sì, proprio, e prendono un mucchio di soldi, i più anche $1 al giorno, dice Ben Rogers. Di, Becky, sei stata mai fidanzata?»
«Cos'è?»
Fidanzata, per sposarti.»
«No.»
«Ti piacerebbe?»
«Immagino, non so, com'è?»
«Come? Beh, non è niente. Dici solo a un ragazzo che non avrai nessuno all'infuori di lui, mai, mai e poi mai. E poi vi baciate, e questo è tutto. Lo possono fare tutti.»
«Baciate? E che ti baci a fare?»
«Beh, questo sai è per...»
«Beh, lo fanno sempre.»
«Tutti?»
«Sì, sicuro, tutti quelli che si amano. Ti ricordi che ho scritto sulla lavagnetta?»
«Sì.»
«Cos'era?»
«Non te lo dico.»
«Te lo dico io?»
Sì, ma un'altra volta.»
«No, ora.»
«No, non ora, domani.»
«Oh no, ora, per piacere, Becky.»
«Lo dico sottovoce, lo dico sottovoce.»
Becky esitò e Tom prese quel silenzio per consenso. Le passò un braccio intorno alla vita e sussurrò le parole così dolcemente con la bocca vicina al suo orecchio. E poi aggiunse: «Ora lo dici sottovoce tu a me, proprio lo stesso». Lei resistette per un po', poi disse: «Gira la faccia dall'altra parte, così non vedi. E poi lo faccio. Ma non devi dirlo mai a nessuno. Prometti, Tom? Allora non lo farai, prometti?» «No, davvero, davvero, non lo dico. Ora, Becky». Girò la faccia dall'altra parte. Lei si chinò timidamente finché il respiro non gli smosse i riccioli e sussurrò: «Ti amo». Poi scattò via e corse intorno e intorno ai banchi e alle panche con Tom dietro e alla fine trovò rifugio in un angolo con il piccolo grembiule bianco davanti alla faccia. Tom la strinse al collo e supplicò: «Dai, Becky, è tutto fatto, tutto finito, meno il bacio. Non aver paura di questa cosa, non è niente. Per piacere, Becky!» E la tirò per il grembiule e per le mani. A poco lei cedette e lasciò cadere le mani. Il suo viso, tutto rosso per la lotta, si alzò e si lasciò andare. Tom baciò le rosse labbra e disse: «Ora è tutto finito, Becky, e lo sai, sempre dopo questa cosa non dovrai amare nessun altro se non me, e non dovrai sposare nessun altro se non me, mai, mai e per sempre, ok?» «No, non vorrò bene a nessuno tranne a te, Tom, e non sposerò mai nessun altro se non te, e anche tu non dovrai sposare nessun'altra se non me». «Certo, naturale. Questo fa parte dell'accordo. E sempre quando vieni a scuola o quando torni a casa devi stare con me quando non guarda nessuno. E tu scegli me e io scelgo te alle feste, perché quando si è fidanzati è così che si fa». «È così bello! Non l'avevo mai sentito prima!»
«Oh, è sempre così divertente! Sai, io ed Amy Lawrence...» Due occhi spalancati fecero capire a Tom il suo sbaglio e lui si fermò confuso.
«Oh, Tom, allora io non sono la tua prima fidanzata!»
La bambina iniziò a piangere. Tom disse:
«Oh, non piangere, Becky, non mi importa più di lei». «Sì che ti importa, Tom, lo so che ti importa!»
Tom cercò di passarle un braccio intorno al collo, ma lei lo spinse via e girò la faccia verso il muro e continuò a piangere. Tom provò ancora, con parole consolanti sulle labbra, e venne respinto ancora. Allora venne fuori il suo orgoglio e si allontanò a grandi passi e se ne andò fuori. Restò lì attorno per un po', nervoso e agitato, sbirciando la porta di quando in quando, sperando che lei si pentisse e lo venisse a cercare. Ma lei non lo fece. Allora cominciò a sentirsi male e a temere di avere torto. Era una dura battaglia per lui fare nuovi approcci, ma si fece forza ed entrò. Lei era sempre là, in piedi, nell'angolo, singhiozzando con il viso contro il muro. Tom si sentì stringere il cuore. Andò da lei e stette là per un momento, non sapendo esattamente come procedere. Poi disse, esitando:
«Becky, non amo nessuna, solo te!»
Nessuna risposta, solo singhiozzi.
«Becky!» implorante. «Becky, non vuoi dirmi qualcosa?»
Più singhiozzi. Tom tirò fuori il suo gioiello più prezioso, il pomolo di ottone di un alare da camino. E glielo passò attorno perché potesse vederlo e disse:
«Per piacere, Becky, vuoi prenderlo?»
Lei lo smanacciò sul pavimento. Allora Tom se ne andò via sulle colline, lontano, per non tornare più a scuola quel giorno. Dopo un po' Becky cominciò a sospettare. Corse alla porta. Non era in vista. Volò intorno all'edificio verso il campo da gioco. Non era lì. Allora chiamò:
«Tom! Ritorna, Tom!»
Ascoltò attentamente, ma non ci fu risposta. Non aveva altri compagni che il silenzio e la solitudine. Ed allora si sedette per piangere ancora e rimproverarsi. E a questo punto i suoi compagni di scuola ricominciarono a raggrupparsi, e lei dovette nascondere le sue pene, calmare il cuore spezzato e tirar su la croce di un lungo, noioso e doloroso pomeriggio, con nessuno tra gli sconosciuti attorno a lei a cui confidare i suoi dispiaceri.
Like a railroad never blowed before, and I ain't gonna be treated this way. I ain't gonna be treated this way. I ain't gonna be treated this way, way, way. I ain't gonna be treated this way. You just ain't gonna do me like you do, do, do. You ain't gonna do me like you do. You just ain't gonna do me like you do, 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 and ain't gonna do me like you do. I just ain't gonna be treated this way. I just ain't gonna.
Capitolo 8.
I've been hitting some hard traveling, I thought you know.
Tom se ne andò di soppiatto di qua e di là per le stradine, finché fu lontano dai percorsi degli studenti che tornavano a scuola. Poi prese a trottare l'aria di cattivo umore. Attraversò un canaletto due o tre volte, per via di una nota superstizione giovanile, per cui attraversare l'acqua confonde gli inseguitori. Mezz'ora dopo stava scomparendo dietro la villa Douglas sulla sommità di Cardiff Hill. E l'edificio scolastico si distingueva a malapena, lontano, nella valle alle sue spalle. Entrò in un fitto bosco, camminò fuori dal sentiero verso il suo interno e si sedette in un punto muschioso sotto una grande quercia. Non soffiava nemmeno uno zefiro. La calura immobile di mezzogiorno aveva zittito anche i canti degli uccelli. La natura era in uno stato ipnotico, che nessun suono rompeva, se non l'occasionale, lontano martellare di un picchio. E ciò sembrava rendere ancora più profondi il silenzio avvolgente e la sensazione di solitudine. L'animo del ragazzino affondò nella malinconia, col suo umore in felice sintonia con l'ambiente circostante. Sedette a lungo con i gomiti sulle ginocchia e il mento tra le mani, meditando. Gli sembrava che la vita non fosse più nulla che un problema, al meglio, e quasi invidiava a Jimmy Hodges, morto poco tempo fa. Doveva essere molto tranquillo, pensò, starsene sdraiati e dormire a sognare in eterno, col vento che sussurra tra gli alberi e accarezza l'erba e i fiori sulla tomba. E niente di cui preoccuparsi e darsi pena, mai più. Se soltanto avesse avuto buoni voti al Sunday School, avrebbe anche potuto volersene andare e farla finita con tutto. Ora quella ragazzina, che aveva fatto? Niente. Aveva avuto le migliori intenzioni del mondo ed era stato trattato come un cane, come un vero cane. Un giorno se ne sarebbe pentita. Forse quando sarebbe stato troppo tardi. Ah, se solo avesse potuto morire temporaneamente. Ma il cuore elastico dei giovani non può essere compresso per lungo tempo in una forma costretta. Dopo poco Tom cominciò inconsciamente a fluttuare di nuovo con la mente verso le preoccupazioni della vita. Cosa se ora avesse voltato le spalle e fosse misteriosamente scomparso? Cosa se se ne fosse andato via, così lontano, in paesi sconosciuti, oltre i mari, e non fosse tornato indietro mai più? Allora come si sarebbe sentita lei? L'idea di fare il clown gli tornò in mente ora solo per riempirlo di disgusto. Perché la frivolezza, gli scherzi e i collant a pallini erano un'offesa quando invadevano un animo che si era esaltato nell'indeterminato, solenne territorio del romantico. No, sarebbe stato un soldato. E sarebbe tornato dopo lunghi anni, tutto logorato dalle guerre ed illustre. No, ancora meglio, si sarebbe unito agli indiani e avrebbe cacciato bufali e percorso sentieri di guerra sulle catene montuose e sulle grandi praterie senza strade nel Far West. E in un lontano futuro... sarebbe tornato da grande capo, ricoperto di piume, orribilmente dipinto, irrompendo nel Sunday School in qualche sonnacchiosa mattina estiva, con un grido di guerra da far gelare il sangue, facendo bruciare le palle degli occhi di tutti i suoi compagni da un'invidia implacabile. Ma no, c'era qualcosa di più grandioso anche di questo. Sarebbe diventato un pirata. Ecco cosa. Ora il suo futuro gli si mostrava chiaramente davanti, illuminato da un inimmaginabile splendore. Come il suo nome avrebbe riempito il mondo, facendo tremare la gente. Con quanta gloria avrebbe solcato i mari tempestosi sulla sua nave da corsa lunga e bassa, e dal nero guscio, lo spirito della tempesta, con la sua macabra bandiera sventolante a prua. E al sommo della sua fama, come sarebbe improvvisamente apparso nel vecchio villaggio, irrompendo nella chiesa, abbronzato e segnato dalle intemperie, con il panciotto e le braghe di velluto nero, i suoi grandi stivaloni, il cinturone vermiglio alla vita pieno di pistoloni, il coltellaccio arrugginito dal sangue al fianco, il cappello floscio con le piume ondeggianti, la sua bandiera nera spiegata con sopra il teschio e le ossa incrociate, ed avrebbe udito sussurrare con visibilio sempre crescente: «È Tom Sawyer, il pirata, il vendicatore nero dei Caraibi!» Sì, era stabilito. La sua carriera era decisa. Sarebbe scappato via di casa e l'avrebbe iniziata. Avrebbe cominciato proprio la mattina dopo. E quindi ora doveva iniziare a prepararsi. Doveva radunare i suoi averi. Andò verso un tronco marcio là vicino e prese a scavare sotto una sua estremità col suo coltellino. Presto urtò del legno che suonava vuoto. Ci mise la mano e pronunciò solennemente questa formula magica: «Quel che non è venuto qua, venga qua! Quel che è qua, resti qua!» Poi raschiò via la terra e mise a nudo una tavoletta di pino. La sollevò ed espose una piccola stanza del tesoro col fondo ai lati di assicelle. Dentro c'era una biglia. Lo stupore di Tom fu infinito. Si grattò la testa con aria perplessa e disse: «Beh, questa le batte tutte!» Poi gettò via la biglia indispettito e si rimise in piedi pensieroso. La verità era che qui una delle sue superstizioni non aveva funzionato, una che lui ed i suoi compagni avevano sempre considerato come infallibile. Se seppellivi una biglia con certe necessarie formule magiche e la lasciavi là per 2 settimane, e poi riaprivi con la formula che avevi appena usato, avresti scoperto che nel frattempo tutte le biglie che avevi perso si sarebbero riunite là, non importa da quanta distanza fossero state separate. Ma ora tutto ciò non aveva realmente ed indiscutibilmente funzionato. L'intero edificio della fede di Tom fu scosso fino alle fondamenta. Aveva sentito spesso del successo di questo procedimento, ma mai del suo fallimento. Non gli venne in mente che lui stesso l'aveva provato molte volte, ma che poi, dopo, non era mai riuscito a trovare i nascondigli. Si scervellò sulla questione per un po' di tempo
e alla fine decise che qualche strega si era messa di mezzo e aveva rotto l'incantesimo. Pensò che dovesse mettersi l'anima in pace su questo punto. Allora cercò intorno finché non trovò un breve tratto di terreno sabbioso con una piccola depressione a forma di imbuto. Si sdraiò e mise la bocca vicino alla depressione del terreno e gridò: «Formica leone! Formica leone! Dimmi quel che voglio sapere! Formica leone! Formica leone! Dimmi quel che voglio sapere!» La sabbia cominciò a smuoversi e dopo un po' un piccolo insetto nero apparve per un attimo, poi sparì di nuovo sotto, spaventato. «Non lo dice!» Quindi era una strega che l'ha fatto, lo sapevo io. Sapeva bene come fosse inutile tentare di competere con le streghe, ed allora si arrese scoraggiato. Ma pensò che tanto valeva recuperare la biglia che aveva appena buttato via, e così andò a cercarla con pazienza, ma non riusciva a trovarla. Tornò accanto alla sua stanza del tesoro e si mise con attenzione nello stesso punto dove era quando aveva gettato via la biglia. Poi prese un'altra biglia e la buttò allo stesso modo, dicendo: «Fratello, va a trovare tuo fratello!» Vide dove si era fermata, andò là e guardò, ma doveva essere caduta vicina o troppo lontana. Così tentò ancora due volte. L'ultimo tentativo ebbe successo. Le due biglie si trovavano a meno di un piede l'una dall'altra. Proprio allora, attraverso le verdi aperture della foresta, giunse fioco lo squillo di una tromba di latta. Tom si strappò via la giacca e i pantaloni, cambiò una bretella in cintura, rovistò in un cespuglio dietro il tronco marcio, trovando un rozzo arco e una freccia, una spada di legno e una tromba di latta, ed in un attimo aveva afferrato tutte queste cose ed era balzato via, a gambe nude, con la camicia svolazzante. Poco dopo si arrestò sotto un grande olmo. Suonò uno squillo di risposta e poi prese a camminare in punta di piedi e a guardarsi in giro di qua e di là con circospezione. Disse cautamente ad una immaginaria compagnia: «Fermi, miei uomini! State nascosti finché non colpisco!» A questo punto apparve Joe Harper, come Tom vestito di aria e armato in modo elaborato. Tom gridò: «Alto là! Chi viene qua nella foresta di Sherwood senza il mio permesso?»
«Guy di Gusborn non ha bisogno del permesso di nessun uomo! Chi sei tu che...
osi tenere un simile linguaggio?» disse Tom, suggerendo, perché parlavano come sul libro, a memoria.
«Chi sei tu che osi tenere un simile linguaggio? Io, in verità, sono Robin Hood, come la tua vigliacca carcassa saprà presto. Allora sei tu il famoso bandito, molto lieto di contenderti il passaggio di questa amena foresta. A noi!»
Presero le loro spade di legno, scaricarono a terra le loro altre trappole, presero una posizione da scherma, piede contro piede, ed iniziarono un solenne, attento combattimento, due passi su e due giù. Dopo un po' Tom disse: «Ora, se hai capito come funziona, fa sul serio!» Allora fecero sul serio, sbuffando e sudando per la fatica. Dopo un po' Tom gridò: «Cadi? Cadi? Perché non cadi?»
«No, non cado. Perché non cadi tu? Stai perdendo!»
«Ah, ma non è così. Io non posso cadere. Non è così sul libro. Il libro dice...» Poi, con un colpo di spada di rovescio, ammazzò il povero Guy di Gusborn. «Tocca che ti giri e che mi lasci colpirti sulla schiena!»
C'era poco da discutere con le autorità, quindi Joe si girò, si prese il colpo e cadde.
«Adesso», disse Joe alzandosi, «devi lasciarmi uccidere te. Così è giusto.»
«Ah no, questo non lo posso fare. Non è nel libro.»
«Beh, è una maledetta carognata, ecco.» «Beh, dai, Joe, puoi essere frate Tuck o Mook, il figlio del mugnaio, e bastonarmi con la mazza. oppure io faccio lo sceriffo di Nottingham e tu fai Robin Hood per un po' e mi puoi ammazzare.
Questo andava bene, e così le avventure furono vissute. Poi Tom diventò ancora Robin Hood e per colpa della monaca traditrice perdette le sue forze, dissanguato dalla ferita trascurata. E alla fine Joe, rappresentando un'intera tribù di fuorilegge in lacrime, malinconicamente lo sostenne. Gli mise l'arco nelle deboli mani e Tom disse:
«Dove cadrà questa freccia? La seppellirà il povero Robin Hood, sotto l'albero sempre verde».
Quindi scoccò la freccia e stramazzò all'indietro. E sarebbe morto, ma atterrò sulle ortiche e balzò in piedi un po' troppo energicamente per un cadavere. I ragazzini si rivestirono, nascosero il loro equipaggiamento e se ne andarono, rammaricandosi che non ci fossero più fuorilegge e chiedendosi cosa la civiltà moderna potesse sostenere di aver fatto per compensarli della loro perdita. Dissero che avrebbero preferito essere stati fuorilegge nella foresta di Sherwood per un anno piuttosto che presidenti degli Stati Uniti per sempre.